Allora, qualche mese fa abbiamo parlato della convention tecnologica di Tel Aviv, il Defense Tech Summit, ospitato dall'Università di Tel Aviv, per chi ancora sostenesse la bontà degli accordi accademici con Israele, della neutralità dell'apparato accademico. L'Università di Tel Aviv aveva ospitato questa enorme convention del settore tecnologico-militare, che aveva assunto la funzione un po' da ballo delle debuttanti, da ingresso in società, nella società della guerra, in modo assolutamente esplicito, dichiarato da parte di Google, Amazon e via dicendo, con varie dichiarazioni interessanti raccolte da Plus 972 Magazine. C'era una bella inchiesta su quel Defense Tech Summit, ne avevamo parlato anche all'interno di una puntata, cercherò di linkare il podcast precedente in quello che realizzerò per questa puntata. Vi consiglio invece la lettura di un interessante articolo realizzato da Jack Paulson, ex dipendente Google nel settore intelligenza artificiale e fuoriuscito per le implicazioni dell'azienda in vari ambiti incompatibili con il suo profilo etico, ecco. Jack Paulson sta facendo adesso giornalismo d'inchiesta sul settore tecnologico e ha realizzato questo articolo che getta uno sguardo interessante su un'altra recente convention avvenuta a inizio giugno 2025 a Washington, di cui avevamo già parlato alcune settimane fa riguardo alla contestazione avvenuta, messa in atto da parte di attiviste di Code Pink e di Extinction Rebellion contro proprio Mike Gallagher di Palantir, che in quel momento era sul palco insieme all'ammiraglio supremo della US Navy, una convention sull'intelligenza artificiale intitolata Special Competitive Studies Project AI Expo, organizzata da Eric Schmidt, colui che ha trasformato Google da motore di ricerca in macchina di sorveglianza di massa. Una convention così neutrale che tra i main sponsor il secondo nome è Palantir, affiancato da Google, mentre lo sponsor principale è Rhombus, R-H-O-M-B-U-S, una stella nascente nel settore intelligenza artificiale che sta cercando di entrare nel settore sorvegliante militare. Ve ne consiglio la lettura, cercherò di linkare questo articolo nel podcast, perché emergono diversi elementi importanti. Innanzitutto l'ostilità verso i giornalisti, non solo verso gli attivisti, abbiamo visto l'espulsione e anche poi la richiesta da parte della procuratrice generale degli Stati Uniti di trattare come gruppi terroristici organizzazioni come Code Pink, organizzazioni pacifiste, femministe come Code Pink. Oltre appunto all'espulsione e al trattamento riservato a chi contesta, si è registrata una forte ostilità verso i giornalisti, verso quantomeno i giornalisti non embedded, non arruolati all'interno del settore tecnomilitare, trattati al pari appunto di contestatori, perquisiti ed espulsi qualora facessero domande non gradite a personaggi appunto come l'organigramma manageriale di Palantir, dell'industria bellica, del settore militare, tecnologico e via dicendo. Un altro aspetto interessante è che all'interno di questa convention c'è stata una emersa la presenza di reclutatori delle agenzie di sicurezza statunitensi, quindi la CIA, l'NSA, che utilizzano queste convention per reclutare giovani talenti del mondo della tecnologia. Un altro aspetto interessante ha riguardato la normalizzazione, l'emersione normalizzata della retorica del regime change. Per esempio, citando come i movimenti per i diritti umani o per i diritti civili possano venire tatticamente utilizzati e strumentalizzati per le operazioni di cambio di regime, facendo anche riferimento esplicito a campagne digitali, all'utilizzo di chatbot come moltiplicatori di disinformazione, all'utilizzo di chatbot da parte degli Stati Uniti come elementi di destabilizzazione, tutto quello che viene assolutamente demonizzato, mostrificato quando sono i famosi troll russi a operare, o chatbot russi a operare questo tipo di tattiche operative. Un esempio citato molto interessante riguarda la campagna portata avanti da General Dynamics per conto dell'apparato militare statunitense nelle Filippine, contro, quindi in fase pandemica, contro la diffusione e il ricorso da parte del governo delle Filippine, dell'apparato sanitario delle Filippine, al vaccino Sinovac, vaccino realizzato dalla Cina, quindi sostanzialmente una campagna Novax americana nelle Filippine in ottica di sottrazione di influenza cinese. Molto interessante anche per comprendere il ruolo delle teorie del complotto, della loro moltiplicazione, qualcosa di molto scivoloso, qualcosa rispetto al quale è spesso difficile discriminare dei dati concreti di realtà da delle sovrapposizioni strategiche per altri interessi di appunto destabilizzazione, di sottrazione dalle sfere di influenza, di disinformazione di massa e via dicendo. C'è poi stato ovviamente tutto il settore immediatamente militare sull'automazione dei sistemi d'arma e via dicendo. Comunque un articolo molto interessante, magari ne riprenderemo alcuni elementi specifici, come appunto i workshop sui regime change, sui quali potrebbe valere la pena soffermarsi. Un altro breve argomento che in chiusura possiamo buttare nel calderone riguarda le tecnologie e le pratiche operative dell'ICE, dell'Immigration and Customs Enforcement Agency, di questa appunto struttura che si è sempre occupata di rastrellamenti e deportazioni insieme alla Custom and Border Protection Agency, la Border Patrol e via dicendo. Nel podcast della puntata precedente si descrivevano alcune traiettorie di trasformazione di questa agenzia in una milizia sostanzialmente privata del governo Trump, in una polizia politica, viste le perquisizioni informatiche agli aeroporti o nei confronti di persone identificate come potenziali contestatori, come persone semplicemente non aderenti alla forma politica, alla propaganda politica dell'amministrazione Trump e di tutta quella linea di pensiero. Tornando su invece la dimensione tecnologica, ICE sta facendo ricorso a un sistema che si chiama Mobile Fortify, un sistema di riconoscimento facciale all'interno del quale gli occhi digitali sono le telecamere degli smartphone degli agenti dell'ICE puntati sui volti delle persone da identificare come deportabili o considerate sospette durante i loro rastrellamenti. Quindi lo sguardo viene operato dai telefonini, dagli smartphone, dagli agenti direttamente sul territorio, dispiegati sul territorio, mentre il database per realizzare i matching, per realizzare i riscontri, è composto da due strutture, da due database, due strutture generate per altri scopi, come spesso accade, così come per un altro elemento utilizzato dall'ICE, che sono i lettori automatici di targhe, gli ALPR, per monitorare gli spostamenti dei veicoli. Tornando a questi database di riconoscimento facciale a cui accede questo strumento Mobile Fortify, il primo è il servizio di verifica dei viaggiatori della Custom and Border Protection Agency. Come servizio di verifica dei viaggiatori, il CBP scatta foto dei volti delle persone al loro ingresso negli Stati Uniti, alla frontiera digitale degli Stati Uniti, e le confronta con il set di immagini acquisite in precedenza. In aeroporto queste foto possono essere direttamente estratte dai passaporti, dai visti o appunto da paline biometriche. Questo appunto è il primo set di dati. Il secondo è il Seizure and Apprehension Workflow, il flusso di lavoro per sequestri e arresti, ovvero un aggregatore di intelligence a cura del Dipartimento della Sicurezza Nazionale, del DHS, molto probabilmente basato sulle strutture di Palantir, come un altro, un'altra tecnologia utilizzata da ICE, che è Falcon. Questo è appunto uno strumento di riconoscimento biometrico utilizzato in tempo reale da ICE nelle sue operazioni. Parallelamente, dal basso si stanno sviluppando altri strumenti di sottoveglianza, potremmo definire, di sottoveglianza applicata non alla sorveglianza di prossimità che risponde agli imperativi del potere, come le telecamere di quartiere, il neighbor watch, la sorveglianza di prossimità e via dicendo. In questo caso c'è un artista di Los Angeles, Kyle MacDonald, che ha lanciato due progetti. Uno è FAC LAPD, un servizio online pensato per consentire alla popolazione di identificare gli agenti della polizia di Los Angeles che nascondono il proprio distintivo, rendendosi così riconoscibili come agenti. Agenti in borghese che celano il proprio identificativo, o agenti in divisa che celano la propria identità. L'applicazione, questo strumento, elabora i dati e li confronta appunto con un archivio di 9.000 fototessere di agenti ottenute dai registri pubblici, quindi il database degli agenti della polizia di Los Angeles, quantomeno parziale. Un altro strumento che aveva sviluppato sempre Kyle MacDonald riguardava invece ICE Spy, dedicato appunto alla identificazione degli agenti dell'ICE, e attingendo in questo caso ai loro profili LinkedIn. Un'altra vicenda collegata al potere dell'ICE riguarda la percezione culturale, in qualche modo, del potere che stanno dimostrando questi rastrellamenti. Allora, intanto rendiamoci conto che negli Stati Uniti, non solo a Los Angeles, ma in quasi tutte le città degli Stati Uniti, per rispondere all'imperativo dei 3.000 rastrellamenti al mese richiesti appunto da Trump, delle 3.000 deportazioni, per arrivare appunto a record di espulsioni, tra l'altro un record molto difficile da stabilire, visto che Obama nel suo mandato, nei suoi mandati, aveva raggiunto 3,16 milioni di deportazioni, Biden 4,4 milioni. In ogni caso, quello che sta avvenendo, e ci sono diversi filmati che lo ritraggono, e sono veramente terrificanti, perché sono macchine senza nessun tipo di insegna dalle quali escono persone in abiti civili, bloccano individui razzializzati e li ammanettano con le fascette di plastica, li caricano su questi veicoli e sostanzialmente li rapiscono, senza mostrare nessun tipo di insegna. Come dicevamo, parallelamente si sviluppano forme ipervisibilizzate, iperestetizzate di rastrellamento, con le truppe dell'ICE in tenuta tattica militare che fanno saltare addirittura le porte con l'esplosivo. C'è un filmato che è circolato recentemente in cui si vede dalle telecamere di sorveglianza privata di questa abitazione come alle prime ore del mattino, all'alba, questa truppa composta da una dozzina di persone in uniforme tattica, con gli elmetti e i mitragliatori in mano, piazza questa fascia esplosiva sui cardini di una porta, si allontana, fa scattare questo dispositivo che fa saltare in aria la porta, e poi entrano fucili in mano, facendo uscire una donna e una bambina che tra l'altro erano regolarmente residenti. La persona che stavano cercando non era in casa, quindi un'operazione di questo tipo, che possiamo immaginare applicata agli SWAT team, applicata dagli SWAT team in un ambito in cui ci sia una persona armata all'interno di un'abitazione, possiamo immaginarla applicata dall'antiterrorismo. Invece sono pratiche diventate comuni nella dimensione appunto iperestetizzata, in cui deve essere visibile la forza militare dell'ICE. Questo è un piano. Un altro piano di diffusione del terrore altrettanto efficace è quello appunto delle vetture senza identificativi di alcun genere, pattuglie composte da 2, 3, 4 macchine che si piazzano in un territorio dal quale scendono questi agenti, alcuni dei quali a volto coperto, altri a volto scoperto, rapiscono le persone. Questo segnala un potere sovralegale in questo momento, un'estensione del potere sui corpi concreto, al di là delle giustificazioni, delle narrazioni o delle cornici giuridiche che possono o meno consentirlo. Di fatto si evidenzia come persone senza alcun tipo di riconoscibile autorità possano prelevare e rapire individui. Una vicenda recentemente emersa e raccontata dal Los Angeles Times riguarda proprio l'estensione di queste pratiche, la socializzazione, potremmo dire, di queste pratiche. La scorsa settimana il Dipartimento di Polizia di Huntington Park, appunto in California, ha arrestato un uomo che si stava spacciando per un agente federale dell'ICE, un uomo che era in giro con una pistola senza licenza, copie di diversi avvisi di espulsione non compilati da parte del Dipartimento di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, del DHS, e un elenco di codici radio per accedere alle comunicazioni dell'ICE e della CBP, del Custom Border Protection Agency. Quest'uomo, ritrovato appunto che si stava appostato con tutto questo armamentario, non era un agente dell'ICE, aveva dei precedenti per guida in stato di ebbrezza, ma soprattutto aveva dei precedenti per traffico di esseri umani. Cioè, sostanzialmente, nel momento in cui si normalizza questa pratica di rapimenti da parte di personale di queste milizie, di questi gruppi paramilitari applicati alla guerra alle persone migranti, nel momento in cui si normalizza, delle persone possono immaginare di poter replicare queste forme orrende di potere sulla vita degli altri, perché se normalmente osservassimo una vettura dalla quale escono delle persone magari col volto coperto e rapiscono un individuo, beh, normalmente le reazioni sarebbero di saltargli addosso e impedirglielo. In alcuni casi appunto questo avviene negli Stati Uniti e questo ha dato vita alle rivolte di Los Angeles. In altri casi invece si dà per scontato che siano agenti dell'ICE e magari invece sono dei sequestratori o dei concreti trafficanti di esseri umani. Rendiamoci conto di che brutalità si sta normalizzando negli Stati Uniti.